Ciao cari amici, io già ieri vi ho raccontato di un massiccio bombardamento che i russi hanno effettuato sul territorio dell'ex ucraino, come ormai molti chiamano questo paese, il paese 404, cioè un paese errore, un paese che ha smesso di esistere. In effetti in questo c'è una parte di verità, perché ovviamente si tratta di uno scherzo, sarcasmo, una satira, perché chi segue questa situazione da molto tempo ha visto proprio la totale decadenza e sparizione di qualsiasi appartenenza dell'Ucraina a quelli che possono essere chiamati le particolarità legittime di un governo, cioè l'Ucraina come Stato ha smesso di esistere, la Costituzione è stata strappata, ogni senso di processo, non dico democratico, ma almeno minimamente rispettoso per la società è stato cancellato, ufficialmente sono stati sospesi i diritti civili. Cittadini vengono catturati per strada come animali selvatici e mandati contro la loro volontà a morire sotto l'artiglieria russa in prima linea, mischiati con il fango, senza preparazione, senza una dovuta assistenza. Veramente una cosa brutale. Quindi, in tutto questo, chiamare l'Ucraina un paese indipendente, ovviamente nessuno, che ha un minimo di rispetto per se stesso e per l'analisi geopolitica ormai non riesce a fare. L'Ucraina è stata una volta un paese che poteva essere indipendente, adesso semplicemente un enorme fallimento, un grande buco nero sul territorio dell'Europa, ha perso la propria indipendenza da parecchio tempo, ha perso la propria legittimità, ha perso i territori e quindi adesso unica domanda che si fanno molti: dove si fermeranno i russi, cosa ancora si prenderanno e cosa riusciranno invece a strappare dall'Ucraina i paesi circostanti, come ad esempio Ungheria, Polonia e Romania, che come sappiamo ambiscono a prendere qualche territorio da questo paese ormai fallito. E quindi quando noi chiamiamo Ucraina un paese 404, non è più sarcasmo, ma come si dice in Russia, in questi casi, in ogni scherzo c'è una piccola parte di scherzo, tutto il resto è la verità. E questa purtroppo è la realtà anche ucraina. Quindi i russi hanno bombardato in maniera molto massiccia l'Ucraina la notte scorsa. Io vi ho raccontato che sono stati utilizzati i bombardieri strategici di diverso tipo, sono stati utilizzati tutti i missili che i russi hanno a disposizione, anche i droni Garand 2. Tra l'altro sono stati utilizzati droni Garand di due tipologie, con motore a scoppio e anche con motore reattivo. I droni con motore reattivo avevano le testate termobariche che sono molto distruttive, si avvicinano alla potenza di esplosiva sprigionata dai razzi reattivi dei sistemi TOS-1 e TOS-2. Sono molto potenti questi droni e con questi droni proprio hanno bombardato alcune centrali termoelettriche e altre infrastrutture legate all'industria bellica e anche una parte di obiettivi militari. I russi in tutto hanno utilizzato fino a 200 missili ieri. Missili sono stati, come ho detto, di diversi tipi. Sono stati missili balistici lanciati con sistemi come Iskander. Sono stati utilizzati missili da crociera di diverse tipologie. Sono stati KH, missili KH di diverse tipologie. È stato utilizzato anche un missile nuovo KH-101, KH-69. Poi hanno utilizzato missili Zircon, hanno utilizzato i missili Kinjal, che sono due missili ipersonici. Tra l'altro Zircon è stato utilizzato, lanciato dalle piattaforme marine insieme anche con missile Calibr, che è un missile che viene lanciato dalle piattaforme marine. E questi missili ieri sono stati lanciati anche da un sottomarino, non solo dalla nave, non solo dalle piattaforme marine, ma anche da un sottomarino sono stati lanciati questi missili. E quindi sono stati colpiti numerosi obiettivi militari, obiettivi di infrastruttura, di energia critica, gli obiettivi di logistica ucraina nelle retrovie. Io ho pubblicato sul mio canale privato Telegram la mappa condivisa dagli stessi ucraini, cioè verso la fine della giornata di ieri sono apparsi diversi video intanto, perché ovviamente in Ucraina ci sono state molte persone che hanno firmato queste esplosioni, queste distruzioni, anche se è vietato di pubblicare in Ucraina questi materiali, ci sono persone che comunque continuano a pubblicare proprio per infastidire il regime di Zelensky, perché molti ucraini non sono più per niente d'accordo con Zelensky, anche perché quello che lui sta facendo contro il popolo ucraino è veramente, non si può chiamare in altro modo se non un crimine. E questi ucraini pubblicano i video, questi video finiscono in Telegram, e ieri io ho pubblicato anche sul mio canale diversi video di esplosioni, c'è stato anche un video ripreso dell'esplosione di una grande centrale nucleare che è stata, perdonatemi, nucleare termoelettrica, che è stata praticamente distrutta. C'è una notizia però molto importante che è arrivata stamattina, che ieri io l'avevo citato, ma oggi stessi ucraini hanno diffuso questa notizia. A parte la mappa di tutti i colpi che hanno fatto i russi sul territorio ucraino, che io ho pubblicato ieri sul mio canale privato Telegram, tra l'altro se volete andate a vedere così vedrete la dimensione di ciò che stanno facendo i russi. Cioè noi oggi, noi spesso stiamo parlando, io anche sento qua a diversi finti esperti propagandisti che dicono che i russi sono morti ormai più di 2 milioni, hanno perso 50.000, più di 50.000 di mezzi militari, inventano dei numeri stratosferici e quindi raccontano ogni giorno che i russi stanno perdendo, che gli ucraini stanno vincendo, che i russi sono ormai alla frutta, non hanno più le armi, non hanno più niente, che ancora una o due settimane, uno o due mesi, o non so quanto, ogni volta cambiano. Per 2 anni loro raccontano in realtà che tra due settimane, tra 2 mesi i russi perderanno, così dall'inizio. Io vi ricordo che ci sono stati qua anche su YouTube diversi finti esperti che raccontano balle, solo balle e niente tranne che le balle dall'inizio di questo conflitto. Io vi ricordo che ci sono stati vari esperti che qua, a parte i videogiochi e guardare la pornografia e masturbare di fronte alle porcherie a casa della loro mamma, sul divano della loro mamma, non hanno fatto niente nella vita, e quando è iniziato questo conflitto hanno subito iniziato a diffondere le baggianate dicendo che l'esercito russo ha finito i missili, l'esercito russo ha le munizioni solo per 2 mesi, e tutti aspettavano che finiscono questi 2 mesi e che i russi si arrendono. Sono passati 2 mesi e abbiamo visto solo che i russi diciamo ingrandivano la loro potenza di fuoco, cioè con passare del tempo i russi diventavano sempre più potenti e non il contrario, e adesso siamo arrivati a tali livelli in cui stessi ucraini pubblicano delle mappe di bombardamenti che avvengono, e l'ultima mappa che hanno pubblicato, io l'ho guardata, è veramente allucinante, cari amici, andate a vedere, io vi dico proprio per la vostra obiettività, per evitare che voi fate poi le domande stupide oppure che vivete con dei dubbi. Abbonatevi sul mio canale, andate a vedere l'informazione reale che arriva dalla stessa Ucraina, andate a vedere la mappa ufficiale diffusa dai fonti ucraini, dove loro riportano tutte le zone bombardate dai russi, e ditemi che se un bombardamento di quella portata può fare un paese che sta finendo i missili o le bombe, cioè veramente allucinante, cari amici, allucinante. E comunque sono stati effettuati dei bombardamenti la scorsa notte, e tra questi luoghi è molto importante un luogo che è stato bombardato. In pratica si tratta di un aeroporto ucraino che, come è uscito fuori adesso, è stato preparato per ricevere i primi aerei della NATO F-16, che paesi della NATO, come sapete, hanno promesso all'Ucraina di fornire questi aerei. Si tratta dell'ennesima promessa, dell'ennesima finta speranza di portare all'Ucraina qualche vittoria, così come raccontavano prima che adesso vediamo i Bayraktar, i droni turchi, e questi droni stermineranno tutti i carri armati russi. Sono arrivati i Bayraktar, i russi li hanno abbattuti, sul campo di battaglia sono risultati presso poco inutili, e alla fine è stato uno flop. Solo la pubblicità per l'azienda Bayraktar e basta. E poi c'è qualche mamma rimbambita nazionalista ucraina che ha chiamato qualche suo figlio Bayraktar. Poveri esseri umani dovranno crescere con questo peso, con questo nome idiota, ricordando che c'è stato un drone fallito e la propria madre nazista ha chiamato, ha dato nome al proprio figlio. Per questa cosa qua, io non so come vivranno questi bambini, non voglio neanche immaginare, poveretti. Comunque, a ognuno è suo, come dicevano gli antichi romani. Poi ci sono stati Leopard, poi ci sono stati Javelin, poi ci sono stati Abrams, poi ci sono stati M777. Ogni arma che arrivava dalla NATO, attorno si costruiva una propaganda dei livelli di Goebbels. Adesso ecco è arrivata l'arma miracolosa, adesso i russi si spaventeranno innanzitutto, poi abbiamo visto che i russi se ne sbattono, non hanno paura di niente questi qua. E stessa cosa anche con i Leopard, vi ricordate come qua in Italia sui giornali si scriveva che Leopard è soprattutto un'arma psicologica, perché appena apparirà in prima linea i russi si cagheranno sotto, scapperanno via dalle loro linee senza neanche combattere, perché talmente spaventoso questo Leopard che i russi insomma non avranno neanche coraggio di combattere. Poi abbiamo visto che i russi in realtà non vedevano l'ora di bruciare questi Leopard perché intanto in Russia ricevevano premi per aver bruciato Leopard e quindi si facevano gara tra di loro chi lo brucia per primo. Tutti questi mezzi della NATO è un enorme flop della propaganda, perché i russi se ne sbattono, non hanno paura di niente, vanno avanti con testa bassa, macinano tutto quello che la NATO mette sul campo, i militari, i mezzi, gli specialisti, le munizioni, tutto, ma macinano tutto i russi. E così sta avvenendo anche con gli F-16, non sono ancora arrivati sul territorio ucraino e i russi già bombardano massicciamente l'aeroporto che è stato predisposto per ospitare il primo squadrone dei caccia. Come è noto, una serie di attacchi delle forze aerospaziali russe alla città di Strina, la regione di Lvov, sono stati causati dai dati che ha ricevuto l'intelligence russa sull'imminente dispiegamento di caccia F-16 della NATO. Così spiega questa situazione il Ministero della Russia, il Ministero della Difesa della Russia. Le informazioni su questo argomento sono state fornite anche dalle risorse informative ucraine. Vi ho condiviso sul mio canale la mappa, andate a vedere perché è impressionante quanto hanno bombardato i russi. Secondo i dati che hanno condiviso anche gli ucraini, a Strij, che dispone delle infrastrutture necessarie, c'è un aeroporto e uno snodo ferroviario strategicamente importanti. Si prevede di schierare in questa zona il primo squadrone dei caccia F-16 della NATO, incorporati nell'aeronautica ucraina. Da chi saranno pilotati questi aerei non si sa ancora. Pare che ci sono i militari ucraini che hanno già conseguito le esercitazioni su questi aerei. Non si capisce però su che livello capacità di ucraini di pilotare questi aerei, perché noi abbiamo visto che gli ucraini, anche i carristi ucraini al tempo avevano svolto le esercitazioni sui carri armati Leopard e sui carri armati Abrams, e quello che vediamo oggi sul campo di battaglia si può dire la totale assenza della capacità dei carristi ucraini di fare le manovre anche più semplici. L'altro giorno ho condiviso il video allucinante dove si vede come un carro armato Abrams statunitense che si trovava nelle retrovie, diciamo nelle vicinanze alla prima linea, è stato distrutto dai militari russi. E E alla distruzione di questo carro armato hanno collaborato anche i carristi ucraini perché a un certo punto hanno fatto una manovra veramente da idioti. Io non posso chiamarlo in altro modo. Qua so che sul mio canale c'è qualche iscritto, qualche amico italiano che ha fatto militare, che c'è anche un signore che ha fatto carrista proprio sui vecchi Leopard. Qualche volta lui si è espresso, ha scritto diversi commenti. Spero che commenterà anche questo video e confermerà quello che dico. Ma una manovra che hanno fatto gli ucraini, che ha fatto capovolgere un carro, a mio avviso è una manovra fatta dalle persone incapaci di guidare un carro, perché io non riesco a immaginare una situazione nella quale un carro può essere capovolto in questo modo, solo in una situazione dove a guidarlo c'è una persona incapace. Quindi noi abbiamo visto questa cosa e ricordo e sottolineo che i carri americani e statunitensi e tedeschi sono stati dati in mano alle squadre preparate per guidare questi carri. Così probabilmente succederà anche con gli aerei. Ma qua c'è una domanda: ma veramente i piloti ucraini piloteranno gli aerei? Perché noi abbiamo sentito anche che gli aerei F-16 saranno pilotati da veterani dell'esercito statunitense, per questo c'è un veterano famoso statunitense che ha partecipato a diverse guerre, dove gli Stati Uniti hanno massacrato ingiustamente i popoli di altri paesi, come ad esempio Iraq, come è successo anche a Kuwait, in Medio Oriente soprattutto. E questa gentaglia ha già detto che loro sono pronti di andare a combattere per gli ucraini. Ovviamente gli americani, perdonatemi, quando denunciano queste cose, quando annunciano queste cose, perdonatemi, loro dicono noi siamo patrioti, vogliamo, è chiaro che loro l'unica cosa che vogliono sono i soldi, perché in America, Stati Uniti d'America è un paese dove ogni cosa che viene fatta per i soldi, anche le relazioni all'interno della famiglia sono vincolate dal denaro, e veramente in questo senso Stati Uniti d'America è la cultura americana, la cultura di quotidianità statunitense è schifosa, perché anche tra figli e genitori in mezzo ci sono sempre i soldi, sempre le cose brutte. E quindi io non crederò mai che con un impeto di qualche strana voglia di combattere per gli ucraini, i veterani statunitensi di aeronautica statunitense hanno dichiarato che andranno a combattere. Secondo me hanno ricevuto già il denaro, sono già stati preparati per questo schieramento e semplicemente mettono le mani in avanti e dicono sì, noi vogliamo andare come volontari perché ci teniamo alla libertà di Ucraina, bla 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 e altre balle propagandistiche. Comunque i russi sanno benissimo questa situazione, capiscono bene. I russi capiscono che anche gli aerei F-16 sono portatori potenziali delle armi nucleari, sia tattiche che strategiche. Quindi i missili che possono essere messi agganciati sugli aerei F-16 possono essere utilizzati contro la Russia sul territorio russo, e quindi questa cosa viene trattata dai russi come una minaccia seria, e loro hanno già detto che appena appariranno gli aerei F-16 sul territorio dell'Ucraina, questi aerei saranno subito bombardati, subito distrutti. I russi utilizzeranno tutte le armi che hanno a disposizione e loro, la scelta delle armi per colpire gli aerei sarà presa in considerazione valutando il fatto che l'aereo F-16 è considerato dai russi una potenziale minaccia nucleare. Quindi questo i russi hanno sottolineato. Questo significa che se noi utilizzeremo un'arma nucleare tattica per bombardare l'aeroporto in cui voi disponete questi aerei, non vi offendete perché per noi questa è una cosa legittima. E in effetti i russi non sbagliano in questo, hanno ragione. Io spero che non utilizzeranno mai le armi nucleari, ovviamente, perché dal punto di vista di buon senso nessuno vorrebbe mai augurare l'utilizzo di un'arma così distruttiva. Però dal punto di vista di logica e di legittimità, i russi sono legittimati. Schieramento di un'arma della NATO di questa portata sul territorio dell'Ucraina significa un pericolo strategico per la Russia. La Russia non lo sanno cosa hanno in mente quelli della NATO. O andare con l'aereo e lanciare un missile terra, aria-terra contro i reparti russi in prima linea, oppure caricare un missile strategico e lanciarlo, non lo so, su Mosca con la testata nucleare. I russi non lo sanno. Poi, dopo intercettazioni dei militari della NATO, i tedeschi di Bundeswehr, seppure i tedeschi, che sono proprio dei babbei totali, stanno discutendo apertamente come distruggere gli obiettivi strategici importanti sul territorio della Russia. In questo caso si trattava del ponte di Crimea, che missili usare, che strategie adottare. Se semplicemente parlano di questo, vuol dire che dal punto di vista decisionale sono andati molto più avanti. Quindi i russi giustamente dicono: scusate, ma noi abbiamo tutta la ragione di sostenere che voi ci volete annientare utilizzando questi aerei per portare anche i missili nucleari. Quindi non vi domandate perché noi stiamo adattando queste misure contro di voi. Quindi i russi hanno bombardato e hanno distrutto questo aeroporto che si trova nella città di della regione di Lvov. Cari amici, tra l'altro io qua voglio fare una parentesi: alcuni dicono Lviv, altri dicono Lvov, alcuni mi hanno scritto: Nicola, tu sempre sbagli nomi in ucraino, tu non sei competente, non si chiama Lvov, si chiama Lviv. Cari amici, la città si chiama Lvov. In Italia lo chiamano Leopoli, in lingua ucraina adesso lo chiamano Lviv, in questa specie di dialetto che è stato trasformato in quello che noi oggi chiamiamo lingua, che poi in realtà non è una vera e propria lingua. Nel senso russo si tratta di un dialetto che i russi chiamano Surzhyk, cioè una forma di pronunce modificate delle parole russe con aggiunta di influenze polacche e austriache. Quindi ucraini la chiamano Lviv, ma in origine questa città si chiama Lvov. E perché si chiama Lvov? Perché questa città è stata fondata nell'antica Russia, quando c'era Kievская Rus, poi Kievská Rus è divisa, ci sono stati diversi Russie. C'è stata Cervona Russia. Cervona Russia all'epoca si chiamava così perché significava la Russia bella. Cervona all'epoca significava bello, qualcosa di bello. Lì il duca che governava questo paese, lì è nato il figlio, e lui ha chiamato figlio Lev, cioè leone. E in suo onore lui ha creato la città che ha chiamata Lvov, cioè la città in onore di Lev. Quindi, amici, quando mi scrivete queste cavolate dicendo che io non sono, non conoscono i nomi, fermatevi un attimo e pensate a chi state dicendo queste cose. Magari la persona sa più di voi sull'argomento. Se voi avete letto un qualche ucraino o su Wikipedia è scritta qualche cavolata, non significa che questa è la verità assoluta. C'è una verità storica, la realtà oggettiva. E io mi baso su questo quando io affermo certe cose. Quindi la città di Lvov si chiama Lvov. Poi tutto il resto, che era Leopoli, Leopoli è un modo di chiamare in italiano, non è originale. Sono gli italiani che chiamano così, così come la Mosca. Mosca non è Mosca, Mosca è Moskva in russo. Il suo nome originale è Moskva. Così va chiamata. Se la chiamano Mosca, la chiamano gli italiani, la chiamano gli occidentali, ma non si chiama così. Perché se andate in Russia e chiedete a qualcuno dove si trova Mosca, vi mandano in quel paese, vi diranno: non sappiamo, non sappiamo di cosa parlate. E voi dite: è Moskva? E vi diranno: ah, certo, Moskva è là. Quindi, amici, parentesi importanti, perché ho letto alcuni messaggi anche abbastanza arroganti di gente che si poneva nei miei confronti: Nicola, tu sbagli le cose, tu sbagli. Io, amici, posso sbagliare e quando sbaglio lo ammetto, però in questo caso non mi rompete le scatole, perché Veramente, andate ad approfondire, spendete, non so, 10-20 minuti di vostro tempo, fate le ricerche per capire da dove arrivano certi nomi, come funziona. Poi anche spesso succede di vedere, ad esempio, alcuni amici che dicono tu hai sbagliato questo nome perché si dice con la I, ad esempio, non Lvov, Lviv. Lviv è una pronuncia appunto moderna ucraina, non c'entra niente con il nome storico, cioè la lingua ucraina non esisteva neanche nel momento in cui questa città è stata creata nell'antichità, parlavano tutti la lingua diversa. E per questo motivo, cari amici, mi raccomando, la regione Lvov si chiama, così questo è il suo nome storico reale, poi tutto il resto sono delle baggianate. Quindi la città di Stryi, regione di Lvov, è stato bombardato questo aeroporto militare dove stanno preparando di ricevere gli aerei F-16, è stato bombardato anche snodo ferroviario che si trova nelle vicinanze. Una notizia importantissima, una notizia, cari amici, che ci dimostra che i russi non stanno scherzando quando parlano del fatto che se arriveranno gli aerei F-16 sul territorio ucraino, la risposta sarà dura. Quindi noi vediamo che non sono ancora apparsi, ma già gli impianti che si stanno preparando per accoglierli vengono colpiti. Immaginate la portata del disastro che succederà quando gli ucraini dispiegheranno veramente una parte di questi aerei sul proprio territorio. Io non voglio neanche al peggior nemico augurare quello che i russi scateneranno in quel momento. Comunque, forse è proprio questo che vuole Zelensky, forse è proprio questo che vogliono gli oligarchi occidentali, la escalation di questo conflitto, la brutalità, la guerra. Sappiamo benissimo che loro sono persone che, grazie alla guerra, guadagnano un sacco di soldi. Amici, con questo io vorrei salutarvi, io vi invito, come sempre, di abbonarvi al mio canale privato Telegram se volete approfondire le notizie che di solito vengono censurate, strumentalizzate oppure taciute dal nostro mainstream corrotto occidentale filo-atlantista e filo-nazista. Io sul mio canale affronto tutte le notizie che di solito non vengono raccontate e unitevi a migliaia di persone che ci sono già abbonate al mio canale per approfondire sia quello che sta succedendo in Ucraina, sia quello che sta succedendo nel mondo. Allargate la vostra mente, aprite la vostra mente, cercate di essere obiettivi. Se volete invece sostenermi qua su YouTube, come sempre io vi invito di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici se vi piacciono. Se invece voi andate nelle librerie d'Italia, voi troverete il mio libro che si chiama La guerra e l'odio, lo vedete qua alle mie spalle. In questo libro io ho raccontato le origini della guerra in Ucraina, se vi interessa questo argomento, leggetelo e fatemi sapere cosa ne pensate. Carissimi, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio per le vostre donazioni, per il vostro preziosissimo condivisione di, per la vostra preziosissima condivisione di vostre opinioni, per i vostri commenti. Per me tutto questo è molto importante per poter andare avanti con il mio lavoro. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.